Siamo qui Giorgia Seghetti, ricercatrice all'Università di Milano La Bicocca ed è stata autrice tra l'altro di Uomini che pagano le donne, anche lei, come dire, non spostando l'attenzione da chi offre a chi invece chiede la sessuale.
Grazie, mamma mia, c'è un sacco di gente, non la vedevo ora. Sì, no, veramente bellissimo, sono molto, molto felice di questo confronto, tra l'altro non ho mai visto questa sala così silenziosa in ascolto, sono veramente colpita. Beh, io scrivo, sì, questo libro, poi ringrazio Stefania che ha portato delle copie, che insomma sembra la presentazione del mio libro, naturalmente non lo è. L'idea era di contribuire, mi è stato chiesto di farlo su questo tema, anche se poi negli ultimi anni mi appassiono, mi interesso molto, molto più in realtà proprio di politiche sulla prostituzione, un tema che poi in realtà ci continua a far discutere e a dividere profondamente più di ogni altro tema. Però quello che ho fatto quando ho scritto questo libro era un lavoro universitario e tra l'altro naturalmente sconto anche sempre quella forma di imbarazzo che sconta la studiosa quando poi si trova allo stesso tavolo con persone che portano delle testimonianze, perché pare sempre, diciamo, di portare quel freddo del lavoro scientifico, diciamo, rispetto poi al calore invece di chi porta avanti delle lotte e porta anche appunto la testimonianza diretta di ciò che vive sulla sua pelle. Però quando ho fatto questo lavoro l'interesse era, e in qualche modo quello che è stato detto fin qua lo conferma, era portare questo tema del lavoro sessuale, della prostituzione, in particolare la domanda di prostituzione, dentro questo nodo di sessualità, economia e cultura. Quindi sottrarlo sia un discorso che tende a darlo per scontato come parte di una fisiologia dei sessi in qualche modo, quindi un discorso tutto biologistico o sociobiologico, e anche sottrarlo invece a un discorso puramente criminologico, no? Dove il discorso diventa quello della devianza, no? Sia per quanto riguarda chi lavora nel mercato del sesso, sia per quanto riguarda chi compra. E naturalmente portandolo lì dentro si fanno i conti con le questioni che riguardano il genere, il potere, perché questo è la cultura, no? E poi io pensavo, scrivendo i clienti, in qualche modo potermi anche sottrarre un pochino a questa divisione, diciamo, a questa alternativa che continuamente riproposta tra volontaria e forzata, ma in realtà non è stato possibile. Dal momento stesso in cui questo libro è preso vita, la prima domanda che mi era fatta era: ma la prostituzione può essere libera? Ed in effetti poi, al di là del fatto che io non avrei voluto rispondere a quella domanda, ma piuttosto a chi sono i clienti, perché era il tema della mia ricerca, però non è una domanda che è del tutto inappropriata, perché in realtà, come poi dirò, dà anche la possibilità di aprire questa, riconoscere questa libertà, dipende anche il modo in cui guardiamo, no, a questa domanda di prostituzione e soprattutto al modo in cui poi si decide di agire su questa domanda, perché in fondo la tesi che ci veniva ricordata prima del neoabolizionismo, del neoproibizionismo alla svedese, è che non potendo mai essere libera, ovviamente cioè, chi paga i servizi di chi lavora nel mercato del sesso sta compiendo in realtà uno stupro. E questo ovviamente è una tesi che è problematica dal punto di vista che stiamo portando avanti qua, proprio perché stiamo dicendo che non è solo quello, no? Il lavoro sessuale, non è soltanto quello la prostituzione, non è soltanto violenza. Però ecco, la domanda che ci dobbiamo porre in qualche modo quando parliamo di domanda di prostituzione è perché c'è oggi nel 2018, cioè non in assoluto, in generale, nel tempo, nei secoli, nei millenni, perché è esistita la prostituzione, ma proprio perché c'è la necessità ancora oggi, dopo i decenni della liberazione sessuale, di pagare per i servizi sessuali. Cioè sappiamo che che si è aperto un mondo vastissimo di possibilità di intermediazione. Quanto tempo? Mi aspetto l'orologio, mi dico. Che permette, insomma, incontri che non sono coniugali, e che però non necessariamente sono a pagamento, questo mondo è vastissimo, passa attraverso una quantità di possibili media, appunto l'internet ha aperto una quantità di possibilità di incontro, eppure questo mercato, il mercato del sesso, non soltanto resiste, ma fiorisce, aumenta di volume. Questo è un tipo di domanda che richiede spiegazioni. Allora, la spiegazione per cui è soltanto un residuo del passato, cioè ci sono uomini che non vogliono fare i conti con il cambiamento delle relazioni tra i sessi, forse ci convince fino a un certo punto, perché se fosse solo così resisterebbe, esisterebbe, ma andrebbe in qualche modo diminuendo di pari passo con la possibilità di altri tipi di relazioni. In realtà non è così, e allora bisogna probabilmente appunto tenere dentro il mercato del sesso, dentro le trasformazioni dell'economia e della società. E quella, la testimonianza che mi ha preceduto, che parlava così bene proprio di come intimità, sessualità e mercato continuamente si compenetrino e sempre di più lo facciano, ci dà proprio un'indicazione per dire, anche un elemento di spiegazione del perché questo mercato in realtà è nel nostro tempo destinato a non esaurirsi per niente, ma anzi a fiorire in modalità probabilmente sempre diverse, perché questa è l'indicazione culturale più forte, ed è più forte anche dello stigma che grava sui clienti, che c'è, e questa è una novità, nel senso che al tempo del dibattito sulla Merlin i clienti non erano stigmatizzati, erano trattati come, cioè il loro comportamento era considerato il normale comportamento maschile, che soprattutto a raggiungere la maggiore età, facevano le prime esperienze con le prostitute, no? Quindi è una novità in qualche modo la stigmatizzazione della domanda, ma probabilmente appunto la forza di questa indicazione culturale verso il consumo sessuale è più forte dello stigma. E i clienti sono effettivamente uomini, e io parlo di clienti uomini e di uomini che pagano le donne, come si chiama il mio libro. Naturalmente sappiamo che il mercato del sesso è più ampio di così e prevede donne, uomini, persone trans sia dal lato dell'offerta sia della domanda, però io mi sono concentrata su questo e gli uomini, come rivelano le ricerche, sono uomini di ogni tipo, no? di ogni classe, di ogni orientamento politico, religioso, di ogni stato civile, quindi sposati, celibi, eccetera. E questo indica un'indicazione rispetto al fatto che qui siamo in un ambito di normalità, nel senso proprio anche di norma, e non su un piano di devianza rispetto alla norma. E poi questo ci dà una indicazione, e poi un'altra indicazione importante è la complessità. Non possiamo trattare i clienti come una popolazione omogenea che si comporta in questo modo in quanto condivide determinati assunti, perché se guardiamo alle ricerche, io l'ho fatto in questo libro, a un certo punto riporto comoda tabella, per esempio si raccolgono le motivazioni per l'acquisto di servizi sessuali a pagamento attraverso una quantità di motivazioni, qua ne elenco alcune parlano del loro bisogno fisiologico di sesso, quindi richiamando quello che è un antico leitmotiv del impulso sessuale maschile che è più forte di quello femminile, oppure che non hanno nessun'altra donna se non a pagamento, oppure hanno bisogno di affetto e comprensione, cercano questo dentro il mercato del sesso, oppure cercano un altro tipo di donna rispetto a quello che hanno accanto a sé, oppure un altro corpo di donna, quindi diciamo stimolati dalla varietà etnica, linguistica che mette a disposizione il mercato del sesso, oppure cercano un altro tipo di sesso, un tipo di sesso che non sono capaci o non vogliono cercare dentro una relazione non a pagamento. Poi possono parlare della ricerca di un dominio su una donna, la ricerca di una relazione che li metta in una posizione di maggiore potere, oppure parlano semplicemente della necessità di avere una varietà di partner, quindi di avere una vita sessuale particolarmente varia, o ancora parlano del fatto che il gruppo dei pari li spinge verso questo. Quindi, come vedete, la complessità è grande, ed è grande quindi la complessità dell'universo dei clienti tanto quanto lo è quello dell'universo delle sex worker e dei sex worker. Cioè c'è la necessità di guardare con una lente di grande completezza questo quadro, perché altrimenti la semplificazione evidentemente ci porta poi un imbuto da cui non riusciamo più a portare avanti nemmeno una critica culturale. Il discorso diciamo, del che poi appunto ho portato un po' come elemento in più rispetto a tante spiegazioni disponibili, è appunto quello che accennavo prima, quello che va a guardare come effettivamente si è, sia trasformata, essendo appunto quella della prostituzione è un'attività economica, no? Che ha, quindi che richiede di leggere insieme e nella loro compenetrazione la sessualità e l'economia, no? Naturalmente con tutta la dimensione che riguarda anche il genere. Allora evidentemente alcune indicazioni importanti ci vengono proprio dagli studi sulla economia tardo-capitalista, no? su come si sia trasformato il lavoro, su quanto nel lavoro sia al lavoro, per l'appunto, su quanto in tante attività sia al lavoro la vita, in tante dimensioni che arrivano appunto fino alla sfera dell'intimità e alla sfera della sessualità. E questo emerge naturalmente dalle testimonianze come quelle che abbiamo letto, no? Anche scegliere, decidere se è questa o piuttosto un'altra attività quella che mette più al lavoro e che magari compromette maggiormente quella che è percepita come l'integrità della propria sfera emotivo-sentimentale. Per alcune mette più a rischio l'integrità della propria sfera emotivo-sentimentale è un altro tipo di attività, proprio perché è ormai amplissima la gamma di attività che richiedono la messa al lavoro della vita. E questo è uno sfondo che dobbiamo tenere presente, anche però sapendo che naturalmente un mercato che mette in gioco la sessualità deve tener conto delle diseguaglianze di posizione degli attori, e quindi dove il potere nella sua componente di genere, ma anche nella componente che riguarda razza, etnia, tutte le diseguaglianze che attraversano le relazioni devono essere parte del discorso, tanto che, e qua ovviamente un piccolo capovolgimento che non è parte della mia ricerca, tanto che per esempio recentemente, qualche mese fa, ci siamo trovati a discutere del caso di donne che pagavano richiedenti asilo per servizi sessuali, richiedenti asilo in un centro di accoglienza, quindi in una condizione di diseguaglianza di potere, cioè il potere può attraversare trasversalmente tante situazioni e quindi mettere in qualche modo in discussione anche alcune solide certezze che abbiamo rispetto a chi usa chi, no? Dentro le relazioni. Quando poi uno dei temi forti del nostro dibattito che si svolge anche in questi giorni, anche intorno a questo nostro incontro, è quello della prostituzione trafficata. Abbiamo detto che è fuori dal quadro oggi, però quando si parla di clienti dobbiamo un po' forse tirarla fuori, perché una domanda possibile è: ma i clienti prediligono la prostituzione trafficata? Cioè la prostituzione trafficata esiste perché c'è una domanda di prostituzione trafficata, o perché c'è una domanda di prostituzione, o ancora perché? E in realtà le ricerche non mostrano una differenza rispetto a questo. Quello che mostrano le ricerche è senz'altro una scarso per esempio l'osservazione delle discussioni sui forum, come ho fatto io qui, è che c'è molto poco interesse, forse, in tanti, non in tutti naturalmente, in una gran parte c'è poco interesse al fatto delle condizioni personali di chi svolge questo lavoro, nel senso che ne vuole sapere il meno possibile il cliente. Questo sì, il Tattafiore lo definiva gli esseri deresponsabilizzati per eccellenza, i clienti, no? E allora vogliamo che ci sia maggiore responsabilizzazione? Io per esempio sì, però cosa intendiamo per responsabilizzazione? Intendiamo criminalizzazione, punizioni? E io per esempio no. E questo discorso mio che non porti fino alla criminalizzazione, per esempio, da tanto non è stato capito, cioè il fatto di mettere in questione, aprire una discussione sulla domanda di prostituzione e non chiuderla poi con la necessità della punizione è stata un po' presa come un discorso giustificazionista, no? rispetto a questo. Ma in realtà io trovo che il discorso neoproibizionista, che poi appunto porta alcuni paesi ad introdurre delle norme come quelle che abbiamo sentito, si fondi su alcune semplificazioni gravi. Cioè c'è una semplificazione del problema, una individualizzazione del problema, cioè come un problema di relazione tra un carnefice e una vittima, e come una frantumazione della catena di cause ed effetti una trasformazione dei problemi in una piccola linearità di causa effetti, no? Questo è il discorso che fa Tamar Beach sulle domande di criminalizzazione, lei le chiama così, e che si attaglia benissimo proprio a questo tipo di discorso, perché per esempio prima semplificazione, per l'appunto le donne devono essere, per arrivare a quella norma, le donne devono essere rappresentate indistintamente come vittime, attraverso, altrimenti evidentemente quel discorso non può funzionare, e abbiamo detto qua, è una semplificazione. La seconda semplificazione riguarda la responsabilità dei clienti. Il cliente è l'unico responsabile dell'esistenza di un mercato del sesso, e per esempio questa visione taglia fuori alcuni elementi importanti, cioè la responsabilità, l'effetto che hanno una serie e una quantità di istituzioni e di attori nel determinare chi compra, chi vende, chi a chi. Perché evidentemente stiamo parlando di, per esempio, sistemi normativi in cui sono all'opera forme di razzismo istituzionale, sistemi di welfare mancanti, carenti, azzerati, che portano a determinate forme di povertà, che poi portano appunto alcune a scegliere una cosa piuttosto che l'altra. Quindi anche nei suoi effetti negativi, in realtà la prostituzione è più spesso il risultato di un intreccio di cause che chiamano in causa altri attori, in particolare l'attore Stato. E poi appunto la linearità di causa effetto, dove entrano in gioco queste punizioni, in realtà la domanda di servizi sessuali non tende a, magari diminuisce un po', ma non tende a crollare. Perché? Perché non diminuisce in realtà la domanda, l'offerta. Non diminuisce l'offerta perché l'offerta dipende anche dal fatto che ci siano delle possibilità alternative, oltre che dal fatto che, no, quindi parliamo del caso in cui persone vogliano lasciare il mercato del sesso. Se non ci sono possibilità alternative, non lo lasceranno comunque, in qualunque livello di restrizione e di repressione si porti dentro il sistema politico e giuridico. Quindi poi si vedono gli effetti che abbiamo già raccontato, cioè quelli per cui in realtà finisce per scivolare nell'invisibilità e nella sottoterra, no? E nelle periferie e ai margini questo mercato, abbastanza da sottrarre anche a chi avrebbe bisogno invece di sostegno, perché magari in condizioni più precarie, più fragili, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della dipendenza che ha rispetto ad altri attori, anche attori che agiscono sfruttamento, cioè chi avrebbe più bisogno di aiuto e di sostegno, in realtà lo trova sempre meno, cioè vengono meno vincoli di fiducia rispetto ai servizi, rispetto ad altri attori, rispetto a anche alle forze dell'ordine in fondo, perché se in fondo tu non puoi essere che trattato come una vittima, non c'è niente. Quindi le conseguenze sono abbastanza negative da portarci a dire che questa non è l'opzione, e che appunto è a farci abbracciare piuttosto un'opzione di decriminalizzazione anziché di criminalizzazione, quando anche solo parziale. In finale, insomma, così una ragione poi culturale per cui io sono anche per cui trovo che ci sia un problema nell'atteggiamento di chi vuole agire attraverso il diritto penale su pratiche come queste, che in fondo proprio l'azione sui clienti attraverso il diritto penale trovo che rinforzi particolarmente proprio la visione della sessualità maschile come pericolosa, sporca da contenere attraverso la legge. E in fondo quella visione lì è quella che è all'origine di tutto questo ragionamento che noi stiamo facendo, quella che ha diviso le donne in donne degne di essere toccate attraverso una sessualità più alta, e altre invece che potevano essere, diciamo, una discarica di istinti bassi, brutti ed eliminabili attraverso appunto, per esempio, il sistema delle case chiuse di cui si parla così.